Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Datemi una maschera e vi dirò la verità. Oscar Wilde.
Le parole di Oscar Wilde che ci portano dritti al punto, al tema di oggi. Nella vita sociale essere è essere percepiti, ovvero come gli altri ci percepiscono, il modo in cui ci presentiamo, ci mostriamo, il modo in cui appariamo pubblicamente. La nostra immagine fatta di sembianze, sensazioni, profumi viene colta dai sensi degli altri e valutata, contribuendo a plasmare la nostra identità. Oggi ci occupiamo proprio di estetica sociale, lo studio dei rapporti tra estetica e società, e in particolare di quei fenomeni sociali che sono determinati dalla dimensione dell'apparenza e quindi la presentazione di sé, i rapporti di riconoscimento, il prestigio, gli stili di vita, la moda, la sfera pubblica e la pubblicità. È questo l'ambito di studio e di insegnamento della filosofa Barbara Carnevali all'École des Hautes-Études en Sciences Sociales di Parigi, in cui, muovendosi tra la filosofia, la sociologia, l'estetica, la storia dell'arte e la letteratura, esplora il quotidiano proprio nella sua rappresentazione. Le relazioni del nostro mondo sociale sono costruite appunto partendo dalle apparenze, o come dice Barbara Carnevali, da relazioni sensibili che si basano su quanto percepiamo o crediamo di capire dell'altro. E mentre diamo una certa immagine di noi stessi, inevitabilmente calcolata, ci dice Barbara Carnevali, al tempo stesso proteggiamo una nostra parte più profonda. Abbiamo incontrato la filosofa che si occupa anche di come le arti e in particolare l'architettura e il design aiutino a capire il mondo sociale, e nelle sue lezioni porta l'attenzione anche sul film 2001 Odissea nello spazio di Kubrick, regista che ha messo una forte componente filosofica nei suoi film. Ciò che sappiamo su chi ci circonda e ciò che gli altri sanno di noi, dicevamo, si fonda essenzialmente su apparenze. Barbara Carnevali si è occupata soprattutto della dimensione delle apparenze sociali, tema in genere sottoposto a una forte critica moralistica, perché siamo abituati ad un contesto che pensa il rapporto realtà-apparenza come una dicotomia, e ancora l'idea platonica che c'è una realtà vera che sta al di là e che oltrepassa le apparenze, che invece sono manipolatrici, che offuscano la verità e vanno superate per arrivare appunto alla vera sostanza del reale. Barbara Carnevali invece ha cambiato il punto di vista.
Io ho un po' invertito il paradigma, perché sono partita dalla constatazione che il nostro rapporto sociale con gli altri non può che passare attraverso i sensi, ciò che per esempio vediamo di una persona, sentiamo delle sue parole e che quindi poi indoviniamo e interpretiamo attraverso questi segni sensibili. Quindi che l'apparenza fosse una sorta di a priori, che non si poteva, e lì e con cui ci si rapporta inevitabilmente, si costruiscono e si formano i rapporti con gli altri. Quindi evitare la dicotomia e pensare invece in termini piuttosto di una condizione di possibilità del rapporto sociale. E sulla base di questo cambiamento di paradigma ho poi costruito un'interpretazione che rilegge la tradizione criticamente, quindi diciamo fa un po' piazza pulita dei nemici, di chi pensa in termini l'apparenza è alienante, tutto ciò che si lega, non so, per esempio negli oggetti di design l'apparenza è qualcosa che viene messa dall'industria culturale per farci comprare degli oggetti di cui non abbiamo bisogno e che in realtà sarebbero utili se noi riuscissimo a appunto a liberarci di questo elemento e appunto a pensare le cose in una chiave diversa. L'idea è veramente una sorta di base per ripensare un'antropologia del sociale fondata sull'importanza della sensibilità, dove l'estetica è prima ancora che una teoria delle arti e quindi di quelle arti che hanno una chiara componente sociale. Per esempio l'architettura è una riflessione su ciò che nel sociale stesso è sensibile e simile a un'opera d'arte. L'esempio più banale è quello della nostra piccola messa in scena quotidiana attraverso l'abbigliamento, le buone maniere, la retorica, il modo in cui comunichiamo con gli altri, ma in realtà la cosa ha delle dimensioni molto più ampie, perché può essere applicata a qualsiasi aspetto della nostra relazione con i contesti sociali.
Quindi l'architettura, il design, ma anche l'apparire, gli stili di vita, il modo di porci, di truccarci, di vestirci, ci dice uno sguardo quindi che ci porta a vedere in modo diverso molti aspetti, quello dell'estetica sociale. Quali altre forme del nostro vivere la interessano proprio perché ci raccontano molto di noi.
La dimensione della maschera, per esempio, come mediatore delle nostre relazioni sociali e anche della relazione con noi stessi, perché in realtà non ci pensiamo, ma la riflessività, noi abbiamo un rapporto con la nostra immagine di tipo riflessivo, siamo sempre consapevoli del fatto di avere un'apparenza, di avere un corpo e con questa apparenza noi in un certo senso dobbiamo vivere e convivere tutti i giorni, con risultati più o meno armonici, perché ci sono le persone che sono ossessionate da questo pensiero, da come vengono viste, da come vengono percepite da se stessi e dagli altri, e altre che invece vivono con questa cosa in una maniera apparentemente più spontanea. Però, per esempio, questo è un classico a priori, cioè è qualcosa che predetermina il nostro rapporto con noi stessi, il nostro rapporto con gli altri.
Ecco, un esempio emblematico naturalmente è il selfie. Perché ha tanto successo? Perché è una pratica tanto comune e perché soprattutto questa pratica ha ottenuto questo entusiasmo collettivo, soprattutto alle origini? Qual è la ragione sociale del successo di questa pratica?
Perché se ci pensiamo è la prima volta che possiamo farci una fotografia, quindi produrre un'immagine di noi stessi completamente, in modo completamente autonomo, o almeno abbiamo l'illusione di farlo, perché siamo noi a scegliere, diciamo, il modo in cui ci presentiamo, la posa, possiamo poi scartare le immagini in cui non ci riconosciamo e che non ci piacciono, le possiamo editare e poi per chi le vuole socializzare su media sociali, mi viene in mente la parola in francese, social media, i réseaux sociaux, le possiamo appunto correggere e a loro volta montare nel contesto di altre immagini. E allora appunto il selfie è la risposta a un problema e a un disagio che quasi tutti noi conosciamo molto bene, che è quello di non riconoscerci la nostra immagine esterna. Cioè, secondo diversi filosofi, tra cui per esempio un antropologo filosofico dell'inizio del Novecento che si chiama Helmut Plessner, noi abbiamo due rapporti con la corporeità. Uno interno, è il corpo vissuto, quello che si muove nello spazio, quello con il quale noi guardiamo e agiamo nell'ambiente, nel mondo. E uno è il corpo che si vede. Per esempio, noi possiamo vedere dei pezzi del nostro corpo e quindi lo oggettiviamo. Nel primo caso è un corpo soggettivo, vissuto da dentro, nell'altro caso è un corpo invece che noi vediamo da fuori, come se fossimo un osservatore esterno. Quindi il nostro primo osservatore siamo noi. E quando ci guardiamo allo specchio, questo elemento è evidente, perché è lì che noi ci vediamo oggettivati, come qualcosa che non ci appartiene. Pirandello ha costruito un romanzo intero su questo problema, che è Uno, Nessuno e Centomila, dove il protagonista, nel momento in cui scopre la sua immagine riflessa, perché la moglie gli fa notare che ha una gobba sul naso, improvvisamente perde completamente il controllo di sé, perché si sente sdoppiato e moltiplicato in una rete infinita di immagini. Allora, questo è un disagio, perché appunto noi ci sentiamo doppi, siamo attori e spettatori allo stesso tempo. Quindi quello che in genere noi attribuiamo agli altri, sono gli altri che ci guardano e quindi ci rendono meno sicuri, in realtà lo portiamo già dentro di noi. Allora, il selfie è in un certo senso una tecnica che risponde a questo disagio, perché noi costruiamo questa immagine artificialmente. Abbiamo l'impressione di dominarla. In realtà poi ovviamente le pose sono stereotipate, molto viene dall'imitazione conformistica di modelli, eccetera, quindi in realtà l'elemento non autodeterminato e non autonomo rientra dalla finestra, però è curiosa la sensazione, cioè se dovessi spiegare qual è la ragione sociale del successo di questa pratica, direi perché è per la prima volta la possibilità, grazie a un apparecchio tecnico, che oltretutto noi portiamo sempre con noi, quindi abbiamo sempre a disposizione per captare, che ci aiuta a risolvere questo conflitto tra i due nostri io, lo spettatore e l'osservatore, che arrivano a coincidere. Quindi, ecco, una chiave che permette di rileggere dei fenomeni anche triviali, che spesso vengono anche derisi come considerati l'emblema della società dello spettacolo, del narcisismo generalizzato, le persone che passano tempo a farsi le fotografie, tutto vero, tutto dal punto di vista morale probabilmente anche interessante. Però in questo caso ci si interroga proprio sulla tecnica e sul rapporto che noi abbiamo con l'immagine di noi stessi, che è qualcosa di enormemente influente nel nostro sentimento soggettivo di noi stessi e nel nostro rapporto con le altre persone. Però c'è un po' di moralismo cristiano, un po' di moralismo romantico, appunto l'idea che poi in fondo il vero io, come pensava Jean-Jacques Rousseau, visto che parliamo alla radio svizzera, che il vero io è quello che è completamente indipendente dal giudizio e dallo sguardo degli altri. Il mio primo libro l'ho scritto proprio su Rousseau e su questi problemi, e quello che poi ho elaborato in seguito è una sorta di oltrepassamento di questo modo di impostare il problema dell'autenticità. dell'essere se stessi. Detto questo, Rousseau scriveva in un contesto, in un momento storico in cui la sua idea di immediatezza, di essere se stessi, di non curarsi del giudizio altrui, aveva una portata rivoluzionaria. Quindi a quei tempi, nel Settecento, era un ideale morale liberatorio e critico, fortemente avanguardistico, potremmo dire. Oggi, secondo me, è un modo di concepire i problemi che ha fatto il suo tempo. Se continuiamo a pensare in questi termini, non capiremo mai tanti dei fenomeni della comunicazione contemporanea, per esempio.
Come mai Kubrick e questa pellicola in particolare l'ha interessata?
Allora, perché quando preparavo la lezione, che ovviamente ha un suo pubblico particolare, che ha una sua durata, quindi noi ci interroghiamo sempre sul modo in cui far passare dei concetti, però in una maniera che sia anche comprensibile e direi icastica, cioè che resti impressa, come consigliava l'antica retorica, cioè di scegliere delle buone immagini che aiutino l'ascoltatore, mi sono accorta che mi venivano continuamente in mente i fotogrammi sulle macchine del film, gli interni meravigliosi dell'astronave, la prima che trasporta il passeggero spaziale sulla Luna e poi la seconda, quella su cui si svolge la tragedia del conflitto tra l'astronauta David e Al 9000, il calcolatore. E Kubrick è un regista che ha sempre insistito sul fatto che i suoi film avevano era consapevole che avevano una fortissima componente filosofica. E 2001 Odissea nello spazio è un film sulla filosofia della tecnologia, è il rapporto tra l'uomo e la macchina, e a cominciare dalla scoperta del primo strumento, quando l'ominide comincia a battere con l'osso dell'animale e scopre che può far saltare altri pezzi, e poi dopo lo usa come strumento per uccidere gli animali e poi altri uomini, e poi si finisce con l'astronave e con la rivolta del computer che si rivolta contro l'essere umano che l'ha creato. Ed è una linea di continuità. Lo stesso problema, dalla scoperta della tecnologia al momento in cui la tecnologia diventa minacciosa, ingabbia e imprigiona l'uomo. Però questo fa parte sempre del mio interesse per le arti e per la dimensione filosofica dell'estetica. L'uso che faccio di queste immagini non è didascalico, allegorico. Io non voglio usare le immagini di Kubrick dicendo questo è il significato del film e quindi io semplicemente ve lo spiego. In realtà Kubrick stesso diceva: io faccio un tipo di operazione completamente diversa, io lascio parlare le immagini all'inconscio e quindi non hanno un significato determinato. Ogni spettatore poi è libero di leggere il film nella chiave che preferisce. Ha sempre insistito su questo, che poi per lui e anche per me è lo spirito dell'arte. Se l'arte fosse traducibile in un concetto e basta, non sarebbe più arte. Sarebbe arte concettuale, sarebbe qualche cosa che serve solo come una scala, poi una volta che si arriva al contenuto si butta via la forma. Questo secondo me è il modo per uccidere il pensiero sulle opere d'arte. Le opere d'arte che mi interessano, in questo caso Kubrick è perfetto, sono quelle che aprono una tale ambiguità e complessità di significati che appunto parlano direttamente all'inconscio, alle sfere primordiali e in un certo senso aggirano la ragione e ci costringono poi a pensare. Quindi per esempio suggerisco di usare queste immagini come degli stimoli a pensare per esempio l'ambiguità della tecnica. Nel film è evidente che da un lato Kubrick è affascinato dalla bellezza e dalla perfezione della macchina, che ritiene un ambiente accogliente per l'essere umano, qualcosa di quasi metafisico nella sua perfezione, e allo stesso tempo la vede inquietante e minacciosa la voce metallica del computer che risponde freddo, senza emozioni, o anche questi ambienti che sono troppo perfetti per non essere ostili all'umano. Quindi appunto è una delle prove da un lato il significato e l'importanza filosofica delle opere d'arte, che sono proprio interlocutori della filosofia, ma non illustratori di concetti che sono stati pensati prima o altrove e poi messi in forma, come se Kubrick avesse avuto una tesi da dimostrare, ma sono al contrario cose che non possono che essere dette così, perché sono ambigue, ambivalenti, perché hanno dei significati multipli, e quindi l'interprete, confrontandosi con loro, può poi sviluppare la sua teoria o proporre dei problemi filosofici.
La dimensione simbolica delle immagini.
È proprio questo, ed è quello che il simbolico nella sua irriducibilità al concetto. Qualcosa che lo precede, qualcosa che lo riporta a un legame con la vita più immediato di quanto sia il concetto. Il concetto astrae e perde sempre qualche cosa del legame con l'esperienza vissuta e con la vita, mentre invece
perché è astratto.
Sì, invece il simbolico rimane più vicino. Un'opera letteraria, un romanzo, c'è niente da fare, più vicino alla vita, alla sua complessità, alla sua ambiguità di quanto sia un'opera di filosofia morale o sociale. È bene fare dialogare le due dimensioni perché sono complementari. La filosofia non supera, non risolve l'arte dicendo le stesse cose, dicendole meglio, in maniera più univoca. In realtà realtà è continuamente messa in discussione da un altro tipo di discorso che ha le sue forme non razionali, aconcettuali o non concettuali, e che però sono filosofiche lo stesso, perché hanno a che fare col tutto, hanno a che fare col senso, col significato di ciò che ci succede, della vita. Ecco, per esempio, per ritornare al caso di Kubrick, quello è un film che parla del senso della vita e del mistero dell'essere vivi, del, soltanto appunto del rapporto di come l'uomo è diventato umano attraverso la tecnica, ma insomma di questi grandi problemi che sarebbe quasi kitsch pensare di risolvere, no? In una chiave univoca, e lui invece appunto lascia parlare questa ambiguità profonda, per cui è difficile dire che cosa significa il film, però sappiamo benissimo di cosa sta parlando, è diverso, no?
Barbara Carnevali ha interpretato i rapporti tra estetica e società soprattutto attraverso lo studio dell'architettura e del design. E tra l'altro c'è un episodio significativo che riguarda Milano e che racconta l'esperienza anche fisica con l'arte, un episodio che sarà nel nuovo libro, tra l'altro, Linea Rossa, e ci spiegherà perché questo titolo, per Feltrinelli. Ecco, cosa la appassiona di queste forme del patrimonio storico-artistico?
Mi sono interessata molto all'architettura e al design, soprattutto per un caso. Non avevo cultura su queste arti specifiche, anche perché, come poi ho scoperto, in fondo ne sappiamo molto poco dalla scuola. Già facciamo poca storia dell'arte in generale, e poi di architettura e di design, se non si segue una facoltà di architettura, non ci si laurea, non si veramente la, è lasciato alla, così, agli interessi dei singoli e ai loro hobby. Quindi io facevo parte, diciamo, degli ignari, o comunque di quelli che avevano imparato qualcosa a livello delle forme dall'esperienza personale, e questo è importante sottolineare. Io sono milanese di nascita e quindi sono in realtà vissuta fino all'età dell'università in una città che è impregnata di design, perché è stata a lungo tempo e forse ancora oggi è considerata un po' la capitale di questa disciplina, ma anche perché è stata una città profondamente distrutta dalla guerra. È stata poi l'oggetto del, diciamo, interesse degli architetti e dei designer, che hanno visto un'opportunità in questo, un modo di far rinascere la città e di mettere anche in atto i loro programmi sociali, spesso perché erano architetti spesso di ispirazione socialista o comunque che volevano appunto approfittare di questa occasione di lutto per ricostruire. E Milano è diventata la città moderna italiana, in un certo senso la sua già lo era dagli anni 30, dall'inizio del Novecento, anche in parte dalla fine dell'Ottocento. Però è stato soprattutto nel dopoguerra che ha preso questa, diciamo, faces che guarda a nord rispetto alle altre città italiane, che invece hanno il loro patrimonio storico-artistico molto più carico. È la città moderna per eccellenza. E uno dei primi progetti di questo, soprattutto di architettura pubblica, fu quello della metropolitana, della linea rossa, in particolare verde, che furono aperte nel 1964 e furono costruite dalla fine degli anni 50, appunto con questo progetto di modernizzare la città e di darle un sistema di trasporti che fosse all'altezza di quello delle altre grandi capitali europee. Alcuni anni fa, io vivo adesso in Francia, ma sono andata a trovare i miei genitori e sono inciampata sul pavimento della stazione della metropolitana, dove avevo l'abitudine da ragazza di prendere il metro per andare in centro. Sono nata in un quartiere di semiperiferia e per me quella linea era il vettore che mi portava verso la città, la cultura, il divertimento, l'arte, eccetera. E appunto, più che inciampata, mi sono accorta che il mio piede non riconosceva il pavimento che in questo momento si trova nella stazione di Loreto, però non sapevo bene perché, sentivo solo che non era quello che ci doveva essere, ma non sapevo bene che cosa. E poi ho guardato bene, erano delle mattonelle bianche, sporche, grigiastre, di gres. Avevo un po' di tempo, quindi ho cominciato a girare per la stazione e finalmente ho trovato quello che stavo cercando senza saperlo, o che almeno i miei piedi cercavano, che è un pavimento di gomma Pirelli, nero bollato, che poi ho scoperto era la firma del progetto, perché era il pavimento prodotto dalle industrie Pirelli della città, che l'aveva fatto con delle particolari qualità sensibili, era antisdrucciolo, insonorizzante, ammortizzante, perché ci si poteva correre senza scivolare, eccetera. Era nero, quindi non si sporcava facilmente come le mattonelle bianche, eccetera. E questa esperienza mi ha fatto riflettere su un sacco di cose che erano palesemente al centro dei miei interessi filosofici, ma cui non avevo mai fatto attenzione, e cioè intanto la memoria del sensibile del corpo, Il mio piede si ricordava molto meglio di me com'era l'allestimento originario della metropolitana, perché poi da questo particolare ho capito che avevano ristrutturato tutto, che tutto il resto. Ma la cosa incredibile è che appunto io, passandoci da utente, perché l'utente è in, come dire, stacca in stand by, no? E lui è finalizzato sulla sua destinazione, si guarda poco intorno in genere nelle infrastrutture, nei sistemi di trasporto, a meno che non ci siano proprio delle cose, che delle opere d'arte che sono esposte. Adesso si fa molto di rendere, ma quella era una metropolitana neutra, quindi non si voleva far vedere. Però il mio inconscio lo aveva registrato nel corso dei viaggi, diciamo, da ragazza, e mi ricordo che anche io ritenevo che fosse un ambiente in cui mi trovavo bene, serena, che mi trasmetteva sicurezza e orientamento, questo è l'elemento forse più importante, e che appunto aveva questi tratti apparentemente invisibili come il pavimento morbido su cui si camminava, che evidentemente avevano plasmato il mio habitus corporeo. Tant'è che il mio piede si aspettava, entrando lì dentro, di trovare quella cosa. E ho cominciato a riflettere su questo problema, e da un lato ho cominciato a ricercare le basi di, chiamiamole, di antropologia sociale, il rapporto del corpo con l'ambiente esterno e il ruolo che il design, intendendo in senso ampio anche l'architettura, come diciamo nei premoderni, ha nel costituire un ambiente artificiale, che ha nel costruire un ambiente artificiale che poi interagisce in maniera più o meno positiva con gli esseri umani che lo attraversano, tant'è che certi gesti ci vengono suggeriti. È come se fosse l'ambiente che ci disegna, il design ci fa un design corporeo, perché ci costringe a prendere certe direzioni, pensi alla sedia che in questo momento ci costringe a stare seduto in un certo modo più o meno comodo, a prendere certe posizioni che poi magari sono anche determinate di genere, aprire le gambe o non poterle aprire a seconda di come si è vestiti, eccetera. Quindi c'è una enorme influenza e pressione che l'ambiente ha nel plasmare la nostra corporeità. Quindi questo era uno dei problemi più interessanti, cioè il come un artefatto pensato da coloro che hanno progettato un ambiente ha delle ripercussioni sul mio corpo e sulla mia memoria corporea. Tanto che camminando su quel pavimento che non è più come doveva essere, io sono rimasta scioccata. Tra l'altro è un episodio particolarmente affascinante per me, perché io sono sempre stata una grande amante di Proust, il quale alla fine della Recherche du temps perdu racconta qualcosa di molto simile, anche se per lui in chiave positiva, cioè di essere inciampato sul pavimento della corte del palazzo Guermantes e di avere riprovato la sensazione che aveva avuto camminando sui ciottoli sul pavimento a Venezia della città. Per lui è un ritorno alla gioia del passato e all'eternità, al sentimento di eternità che prova in quel momento in cui si riconnette. Per me era al contrario, cambiato il pavimento io mi sentivo spezzata, o qualche cosa che non andava, un senso di incompiutezza, qualcosa che non andava come doveva essere, infelice nel senso proprio
e
di
poi
non
c'era più quello che c'era prima, quindi mancava quel
e
richiamo.
Soprattutto era qualcosa che funzionava bene, perché il mio corpo sapeva che quel pavimento era meglio di quello che poi ho trovato, perché questo nuovo pavimento mi dava insicurezza, mi dava la sensazione di scivolare con le scarpe basse e che avevano sotto il cuoio, mentre invece l'altro no. E insomma, ho cominciato a riflettere quindi sui materiali, sulla questione del design, e sono approdata anche storicamente a quello che si chiama il design industriale, cioè quella corrente del design che in Italia è stata particolarmente importante nel dopoguerra. C'era addirittura una rivista che si chiamava Stile Industria e che cercava di conciliare la bellezza, cioè più che la bellezza nel senso proprio estetico, cioè di riflettere sulla forma delle cose, anche quelle più apparentemente poco estetiche, cioè appunto oggetti industriali, prodotti industriali, la stessa forma delle fabbriche, delle macchine che li producevano, e gli oggetti tecnologici di tutti i tipi. Si andava appunto dalla metropolitana al pavimento di una fabbrica a un oggetto vero e proprio prodotto, non solo la classica sedia, ecco, insomma, ma cose molto più ampie, le lampadine, un interruttore. Castiglioni ha disegnato uno degli interruttori che ancora oggi usiamo e che in tutte le case, e che appunto è stato pensato, e ho scoperto questo campo meraviglioso e che mi permetteva veramente, sembrava fatto per me, perché metteva insieme tutti questi temi. E quindi ho pensato di fare un libro a cui adesso sto lavorando, per Feltrinelli, si chiama La linea rossa, che parte dalla metropolitana per parlare di questi temi e di questo periodo.
Si chiude qui la puntata con la filosofa Barbara Carnevali. Tra le sue pubblicazioni ricordo sul tema Le apparenze sociali, una filosofia del prestigio, uscito per Il Mulino e di cui l'edizione in lingua inglese, ampiamente rivista e aggiornata, è uscita nel 2020. E sempre per Il Mulino, Romanticismo e riconoscimento, figure della coscienza, in Rousseau, citato nel programma. Grazie di essere stati con noi. Da Michela Daghini, un saluto.